Allora, buongiorno a tutti, bentornati alla rubrica quotidiana del Primato Nazionale, la nostra rassegna stampa in cui facciamo il punto sulle notizie del giorno e comunque sui temi più caldi di questo periodo. Io sono Adriano Scianca, vi terrò compagnia per un'oretta, commentando per l'appunto i temi più caldi del momento. E di temi caldi ce ne sono molti in questo periodo, dalle proteste americane al conflitto di Trump con Twitter, alle proteste anche in Italia contro la gestione scellerata del governo, alle novità sull'origine del virus, sulla gestione del virus, l'Italia che riapre, le politiche europee di sostegno, così ci dicono, alle economie nazionali. Insomma, è un periodo abbastanza complicato, diciamo così. Partiamo innanzitutto dalle proteste che stanno incendiando l'America. Si parla ovviamente dell'uccisione di George Floyd, questo afroamericano, che è morto dopo essere stato fermato dalla polizia in modo piuttosto brutale, ma sappiamo che in realtà la polizia americana ha questo tipo di approccio in generale, insomma, anche al di là dei conflitti razziali sempre latenti che ci sono in questo paese. Sappiamo che la brutalità della polizia, così come del resto del sistema carcerario americano, è qualcosa di abbastanza inconcepibile anche per i nostri standard, dove pure sono capitati diversi casi di cronaca in cui, per l'appunto, dei fermi di polizia siano poi terminati con la morte del fermato. Però, insomma, l'America sappiamo che in questo, come in molti altri aspetti, fa un po' storia a sé. Ovviamente in questo caso il video ha fatto la differenza, perché, insomma, è una scena abbastanza straziante di questo cittadino fermato con il ginocchio del poliziotto sul collo che implora di essere lasciato libero, di non riuscire a respirare, e poi alla fine muore. Ci sono tuttora disordini in tutti gli Stati Uniti, con caserme prese d'assalto, scontri, tensione nelle strade, ovviamente saccheggi ai supermercati, come poi sempre accade in questi casi, perché poi la rabbia sociale, le tensioni razziali ci sono, ma poi c'è sempre chi se ne approfitta in questi casi per, come dire, rimpinguare un po' alla dispensa, e quindi la situazione è decisamente tesa. Trump ha avuto un atteggiamento un po' ambivalente, nel senso che all'inizio ha detto che comunque quando la gente saccheggia bisogna sparare, cosa che certamente non ha contribuito a rasserenare gli animi, per così dire. Poi in realtà ha annunciato di aver parlato con la famiglia di George Floyd, ha detto: "Comprendo il dolore, la famiglia di George ha diritto alla giustizia, è una cosa terribile." Ma ha anche detto che gli abitanti del Minnesota hanno diritto alla sicurezza. E insomma, messa così, è difficile contraddirlo, diciamo così. Peraltro, se ovviamente il presidente Trump viene messo nel mirino, diciamo così, perché è rappresentante di una destra bianca, razzista, becera, eccetera, eccetera, sta emergendo anche che il poliziotto che è stato arrestato, quello, insomma, per capirci, con il ginocchio sul collo di Floyd, aveva delle segnalazioni precedenti per varie brutalità o comunque vari fatti che gli venivano contestati, ma non era stato mai perseguito, e in questo caso viene messo nel mirino la possibile vice di Joe Biden nella sfida a Trump, quindi una democratica che all'epoca era procuratrice o qualcosa del genere. Insomma, sapete come funziona il complicato sistema americano, e insomma era la persona che era deputata a procedere contro questo poliziotto, appunto famoso per avere le maniere particolarmente forti, e non ha fatto nulla. Quindi non è escluso che questo caso di cronaca, così, che sembra mettere in difficoltà Trump, poi alla fine non si riveli un autogol anche per gli stessi democratici. Ci sono del resto come dire, delle notizie che peraltro sembrano in qualche modo cambiare anche la nostra percezione di questo fatto. C'è stata ad esempio l'autopsia sul corpo di George Floyd, dove sembra che lui non sia morto né per asfissia né per strangolamento. Secondo quanto si legge nel referto, gli effetti combinati dell'essere bloccato dalla polizia, le sue preesistenti condizioni di salute, ipertensione arteriosa e problemi coronarici e potenziali sostanze tossiche hanno contribuito alla sua morte. Potenziali sostanze tossiche lascia intendere che magari quest'uomo potesse essere drogato. Ovviamente non è il caso di nascondersi dietro un dito, è evidente che, del resto lo dice anche il referto, il blocco della polizia in quel modo particolarmente brutale ha probabilmente innescato un meccanismo che poi ha portato l'uomo alla morte. Mi sembra abbastanza difficile sostenere che quel tipo di azione e la morte siano stati uno successivo all'altro per una pura casualità. Mi sembra evidente che senza quel tipo di blocco probabilmente George Floyd sarebbe ancora vivo, quindi non mi sembra che questa autopsia scagioni completamente la polizia, ci mancherebbe altro, però poi come al solito è giusto ovviamente che giustizia venga fatta a 360 gradi, insomma, quindi capendo bene quello che è successo senza tesi preconcette. Comunque ripeto, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, si tratta comunque di un sistema pieno di storture, insomma quello americano è un sistema che non ci piace, che si conferma anche in casi di cronaca come questo, particolarmente invivibile, particolarmente come dire, spietato in ogni senso possibile. Trump, peraltro, in questo periodo è nell'occhio del ciclone anche per un'altra storia, che è quella di Twitter. Sapete che Trump aveva qualche giorno fa fatto un tweet in cui sosteneva che il voto per corrispondenza portasse necessariamente a dei brogli. Twitter ha ritenuto che di dover mettere un avviso sotto questo tweet spiegando che era un'affermazione non affidabile e dando dei link per contestualizzare la questione del voto per corrispondenza. Si tratta ovviamente di una questione cruciale. Anche al di là di Trump, dell'uso che fa Trump dei social, che spesso è discutibile, delle cose inesatte che spesso dice Trump, che è verissimo perché insomma è uno che ha il vizio di spararla, però mi sembra una questione che vada al di là di Trump stesso, ed è quello del ruolo dei social network nella nostra società. Peraltro è curioso come il ruolo pubblico dei social network venga spesso sbandierato quando devono intervenire, appunto, magari correggendo Trump o vagliando un certo tipo di contenuti. Se però tu invece protesti perché i social network limitano la libertà d'espressione, ti rispondono: ma quello è un ente privato e fa quello che vuole. Quindi i social network sono enti privati quando vengono attaccati, e invece quando loro vogliono fare i loro comodi diventano enti di rilevanza pubblica. È evidente che l'uso di internet in generale, ma in particolare i social, hanno portato anche la politica e la società comunque in generale in una nuova fase, per cui servono delle nuove regole, o meglio, dato che io personalmente non credo ovviamente alla potenza delle regole, se le regole non sono sorrette da un'adeguata forza politica, credo che la politica debba prendere le sue contromisure rispetto allo strapotere dei social e comunque in generale delle grandi multinazionali dell'high tech, della Silicon Valley per capirci. E quindi diciamo che in questo scontro Trump-Twitter, anche se non si hanno particolari simpatie per Trump, cosa che io non ho, anche se si ritiene che Trump scriva un sacco di cazzate anche sui social, è davvero difficile non tifare per il presidente americano, ma non per lui in quanto tale, ma perché in questa fase sta fungendo da contropotere ai social, sta comunque sancendo un principio, cioè che la politica non arretra di fronte ai social. Poi dopodiché Trump è presidente americano, fa i suoi interessi che come al solito non sono i nostri, quindi lui fa questo per sé, e non è detto che se sancisce un principio sancirà anche una regola che varrà anche da noi. Quindi noi ovviamente dovremmo avere la medesima forza di opporci a queste grandi multinazionali, però insomma che la politica in generale reagisca allo strapotere della Silicon Valley mi sembra una cosa assolutamente positiva. Detto questo, abbiamo detto Trump nel mirino, ma Trump si sta indebolendo? per tutte queste ragioni, per le proteste a Minneapolis, eccetera, eccetera. Federico Rampini, ad esempio, che è questo l'inviato di Repubblica in America, che sapete è da una parte l'incarnazione stessa, anche fisica, anche nella gestualità, nel modo di parlare del radical chic, ma d'altra parte è anche piuttosto furbo e da qualche tempo sta lisciando il pelo ai sovranisti, ai populisti, cercando di capire le ragioni dei populisti. Io credo che sia soltanto una scelta di marketing, però insomma questa è una scelta di marketing che lo porta spesso a fare delle riflessioni intelligenti, diciamo così. E quindi Rampini sostiene che in realtà aver aperto, stare in trincea su due fronti caldissimi, cioè con le piazze e con i social media, in qualche modo può aiutare Trump, perché in questo modo non si occupa della pandemia e della disoccupazione. Sapete che sulla pandemia Trump ha tutte idee sue, molto spesso anche di dubbia scientificità, e viene accusato pesantemente di, appunto, di aver trascurato l'epidemia. In questo modo, invece riesce a deviare l'attenzione su temi in cui può ricompattare il suo elettorato. Rampini scrive che è una strategia lucida e consapevole. Se riesce a spostare l'attenzione verso la guerriglia urbana o la censura politically correct dei padroni della rete, si sente a suo agio. Sono terreni a lui favorevoli, possono aiutarlo a risalire la china da qui al 3 novembre, data dell'elezione presidenziale. La tensione sociale esplosa a Minneapolis e a Louisville, poi seguita da manifestazioni in tutta l'America, segue un copione tragico ma familiare. Dei poliziotti usano metodi violenti fino a provocare la morte, soprattutto se hanno a che fare con le persone di colore. Le comunità afroamericane si ribellano, frange di ultra e criminali si mescolano alla piazza e ne approfittano per fare razzia nei supermercati. Accade da molti decenni. È successo ripetutamente durante gli 8 anni di presidenza di Barack Obama. Nacque il movimento Black Lives Matter, proprio per denunciare gli eccessi delle forze dell'ordine, nelle quali a volte alligna una cultura razzista. Trump sa da che parte stare. La sua è una maggioranza, nella stragrande maggioranza dei casi bianca. Le forze di polizia, come militari, in genere lo considerano un loro protettore. Definire teppisti quelli che scendono in piazza non gli farà perdere voti. Anzi, un presidente contro una piazza di sinistra. Questo è un classico nel manuale delle istruzioni elettorali. Non lo ha scoperto Trump. Il repubblicano Richard Nixon fu eletto 2 volte, nel 68 e nel 72, al culmine degli anni violenti tra proteste razziali e contestazioni contro la guerra del Vietnam. La maggioranza silenziosa alle urne prevale, si mobilita più se ha l'impressione che la nazione scivoli verso il caos e la guerra civile. Con una depressione che ha fatto 40 milioni di disoccupati, le condizioni ci sono. La novità è il fronte parallelo che Trump ha aperto nei confronti di Twitter. Questo social media lui lo ha innalzato strumento principe della sua strategia di comunicazione. Ha 80 milioni di follower. Detta l'agenda politica ogni giorno alzandosi alle 5 del mattino e twittando annunci clamorosi, accuse, polemiche, veleni e insolenze. L'universo dei media è costretto a rincorrere i tweet presidenziali. Ecco, poi Rampini ricostruisce la vicenda, insomma, del tweet censurato. E continua. Trump prima grida la censura, poi passa agli atti, vara un decreto che toglie ai social media ogni scudo legale, li rende perseguibili per i contenuti diffusi. È una mossa azzardata, potrebbe essere giudicata incostituzionale e cassata dai tribunali perché viola il primo emendamento. Ma a Trump non importa se i ricorsi bloccheranno la sua offensiva contro Twitter. L'effetto annuncio è assicurato, il mondo dei media è in mano ai democratici, l'establishment di sinistra impedisce persino al presidente degli Stati Uniti di esprimersi liberamente. In campagna elettorale può funzionare con i suoi. Mark Zuckerberg lo intuisce, il numero uno di Facebook si dissocia da Twitter. Non possiamo fare gli arbitri della verità, sostiene Zuckerberg. È ingeneroso verso il suo concorrente, ma forse ha capito la trappola. Quindi, ecco, dicevamo, la mossa di Trump è sicuramente azzardata, ma politicamente ha un senso. E comunque, insomma, dicevamo, noi, quando c'è qualcuno che si scaglia contro i social media è difficile, e contro la Silicon Valley è difficile stare dall'altra parte, anche se poi, come dicevo, conta poco il fatto di tifare per l'uno o per l'altro, quello che conta è fare, e noi italiani, noi europei dovremmo avere ovviamente la forza di fare altrettanto, ma non l'abbiamo. Anzi, quando da queste parti viene chiesto qualcosa a Facebook o a Twitter, in genere è di agire di più, non di agire di meno contro le fake news, il che significa ovviamente semplicemente è un modo gentile per dire intervenite censurando di più. Ecco, quindi l'azione è questa, però il fronte contro la Silicon Valley è uno dei fronti cruciali per l'avvenire. Detto questo, io passerei senza indugi ad una prima pausa musicale.
Io sarò per me stesso, non voglio glorificazioni, non cerco pietose giustificazioni, perché sono consapevole di essere il peggior amico di me stesso.
Allora, eccoci tornati. C'è qualcosa che si muove, diciamo, nel mondo identitario e sovranista. Intanto è iniziata ieri ed è tuttora in corso, finirà domani. Arcadia, che è questo ciclo di conferenze, ovviamente conferenze online, data l'emergenza che impedisce gli assembramenti, organizzata da una serie di realtà, tra cui anche il Primato Nazionale, il Secolo d'Italia, insomma, tutta una serie di realtà sovraniste. E ieri c'è stato un primo ciclo di conferenze che è durato tutta la giornata e che ha visto protagonisti, peraltro, anche vari esponenti del Primato Nazionale. Io ho fatto due interventi, uno per presentare La Nazione Fatidica, che è il mio libro sull'Italia, sull'identità italiana, un altro in una conferenza in cui c'erano collegati insieme a me Diego Fusaro, peraltro anche lui collaboratore del Primato, Edoardo Silo Slabini, Marcello De Angelis ed altri, in cui abbiamo parlato di globalizzazione e di come il Covid stia influendo su, per l'appunto sulle dinamiche globali. Prima ancora c'era stata un'altra conferenza in cui, moderata da Davide Di Stefano con del Primato Nazionale Guido Taglietti e Francesco Boco, in cui si era parlato del grande fratello sanitario, insomma, del modo in cui l'epidemia sta ampliando, intensificando il controllo sociale e come i limiti di questa situazione e come uscirne. Come ho detto, ci sono ancora altri 2 giorni di conferenze. I video che riguardano il Primato Nazionale credo siano stati messi sulla nostra pagina Facebook stamattina, e quindi andateveli a vedere e seguite anche le conferenze di oggi. Tra qualche giorno sarà inoltre in edicola il nuovo Primato Nazionale cartaceo, la nostra rivista. Siamo a giugno. Giugno 2020, sono 80 anni dalla entrata in guerra dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, avvenuta, come sapete, il 10 giugno del 1940. Noi dedichiamo la copertina proprio a questo anniversario, una copertina che su Facebook troverete censurata, perché sapete che Facebook non permette che ci siano determinate cose che compaiono sul suo social network, anche se si parla di argomenti puramente storici. Noi ovviamente abbiamo messo in copertina il Duce, perché è evidente che si parla di quello, si parla dell'entrata in guerra del 40, quindi è stato giusto mettere in copertina il principale artefice di quell'ingresso nel conflitto mondiale. E abbiamo dovuto mettere la copertina censurata sui social, ma insomma, come dicevamo prima, Questo è uno dei fronti caldi della libertà d'espressione del terzo millennio. Al di là delle schermaglie social, va tuttavia precisato che il numero del primato nazionale non vuole essere meramente nostalgico. Ci sono 3 articoli dedicati a questo tema di copertina. Uno è il mio, ho scritto un pezzo su gli obiettivi a lungo termine che si prefiggeva l'Italia entrando in guerra, non solo quindi il dominio sul Mediterraneo, che anzi per Mussolini era curiosamente concepito come una sorta di prigione, perché per Mussolini uno Stato è veramente sovrano se ha lo sbocco sull'oceano, quindi avere lo sbocco sul mare interno non era abbastanza. Mussolini voleva proiettare l'Italia, vuoi per acquisizioni territoriali di tipo coloniale, vuoi in realtà semplicemente per ampliamento della sua sfera di influenza, quindi senza vere e proprie acquisizioni territoriali, voleva comunque proiettare l'Italia verso il Mar Rosso e poi verso l'Oceano Indiano, dialogando ovviamente sia con gli stati islamici che all'epoca guardavano con simpatia all'asse in funzione anti-inglese, e poi con un occhio che arrivava persino all'India. È però interessante notare come queste direttrici geopolitiche indicate da Mussolini siano state poi le direttrici geopolitiche in cui poi il nostro stesso mondo ha visto avvenire gran parte dei fatti di politica internazionale di questi ultimi anni. Il Nord Africa con le cosiddette primavere arabe, lo Yemen che interessava molto a Mussolini, che è tuttora nel corso di un conflitto, insomma tutta quell'area che è sempre stata molto calda e tuttora calda, anche per l'appunto il passato coloniale che ha lasciato degli strascichi mai pienamente ricomposti, e quindi come dire era una visione geopolitica assolutamente attuale, ecco. Insieme al mio articolo ci sono altri 2 interventi, uno di Emanuele Mastrangelo e uno di Andrea Lombardi, che riguardano il primo, il motivo per cui l'Italia entrò in guerra, che non è dovuto a una semplice pazzia del capo di allora, cioè di Mussolini, ma è dovuto a una complicata situazione diplomatica con un alleato che all'epoca sembrava imbattibile e che però era anche, va detto, abbastanza ingombrante per l'Italia, pur con il fatto che Mussolini ha sempre dichiarato e ha sempre voluto non tradire la fiducia dell'alleato, questo l'ha fatto fino alla fine, però sicuramente nell'ambiente italiano e in Mussolini stesso c'era la percezione di un alleato particolarmente ingombrante rispetto al quale bisognava saper non essere del tutto remissivi, diciamo così. E dall'altro lato c'è una Inghilterra che aveva, ed ha tuttora in realtà, un dominio assoluto sul Mediterraneo e che era assolutamente convinta di non cedere questo dominio, e quindi diciamo l'Italia si trova incastrata in questo tipo di situazione geopolitica e per tutta una serie di ragioni che Mastrangelo spiega bene, ha deciso di intervenire nel conflitto in un momento in cui peraltro sembrava che questo intervento potesse essere sicuramente molto più breve, risoluto, vittorioso e anche indolore rispetto a quello che poi si è rivelato. C'è poi un intervento di Andrea Lombardi che fa il punto sulla ormai purtroppo famosissima impreparazione militare dell'Italia. E Andrea ci spiega, l'aveva già fatto in un vecchio articolo sul Primato Online, che il punto non è tanto l'impreparazione nel momento dell'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista dell'armamento, diciamo così, ma il fatto di non essere riuscito ad aggiornarsi, perché mi spiegava anche privatamente Andrea che tutte le grandi potenze entrano nel secondo conflitto mondiale sostanzialmente con gli armamenti della prima guerra mondiale, ne escono però tutti quanti con grandissimi stravolgimenti, ed è quindi su questo aggiornamento avvenuto a guerra in corso che l'Italia non ha saputo stare al passo con gli altri. Oltre all'armamento c'è la questione di un apparato militare vecchio, un apparato militare che non, anche nella mentalità non si è saputo aggiornare, che non ha preso nota delle novità avvenute con la Grande Guerra e tantomeno ha saputo stare al passo con le novità di inizio Seconda Guerra Mondiale, quindi si è trovato completamente spaesato rispetto a una guerra completamente diversa da tutte le guerre precedenti. Comunque adesso, senza che vi sto ad attaccare il pippone sul perché abbiamo perso la guerra, che è un grande classico delle serate tra camerati, diciamo così, però insomma leggete il primato nazionale, perché c'è un bel approfondimento storico che, ripeto, non è semplicemente una parentesi nostalgica così per ricordare i bei tempi andati, ma è un vero approfondimento storico che non fa sconti quando non c'è da fare sconti, quindi sicuramente una lettura interessante. Sempre per quel che riguarda il mondo sovranista, oggi è sabato, ci sono di nuovo le mascherine tricolori in piazza. Stamattina c'è stata la manifestazione alle 11 di fronte a Montecitorio, ci sono anche nel corso della giornata varie manifestazioni in tutta Italia, quindi i gilet gialli all'italiana, come sono stati definiti, sappiamo che anche la stampa francese se ne è occupata, continuano a incanalare la rabbia degli italiani per le misure assurde e tardive del governo in una protesta politica, e peraltro devo dire anche costruttiva, e quindi è un movimento sicuramente che merita di essere eseguito. Io passerei alla prossima pausa musicale e poi torniamo con il resto dell'attualità.
Yeah.
Allora, eccoci tornati. La principale novità italiana di queste ore è il fatto che, come era stato annunciato ma non era ancora sicuro, dal 3 giugno, quindi dalla settimana prossima, tra pochissimi giorni, cadranno i divieti di spostamento e sarà possibile tornare a muoversi liberamente in tutta Italia, cioè le ragioni riaprono. Era 3 mesi che non succedeva. Al momento non c'è in Italia alcuna situazione critica relativa all'epidemia di Covid-19, dice l'Istituto Superiore di Sanità, e quindi si riapre. Nel corso della riunione di ieri tenuta a Palazzo Chigi è stata confermata la data del 3 giugno anche per l'apertura dei confini nazionali ai paesi europei. Per i paesi extra UE restano per il momento confermata la data del 15 giugno. La conferma di tutto questo è arrivata dal ministro della Salute Roberto Speranza al termine del vertice convocato dal Premier Conte. Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali e al momento non ci sono ragioni per rivedere il programma di riapertura degli spostamenti, ha sottolineato Speranza, ribadendo però che da qui a martedì continuerà a essere monitorato l'andamento della curva. Quindi, come al solito, un annuncio che non sappiamo quanto definitivo, ovviamente. Gli scienziati infatti avvertono che l'incidenza dei casi è molto eterogenea sul territorio nazionale. Ci sono regioni con un numero molto elevato e altre a basso contagio. Ecco perché nel momento in cui aumenterà la frequenza e l'entità della circolazione bisognerà avere molta cautela ed essere pronti ad isolare gli eventuali nuovi focolai. I dati del monitoraggio sono incoraggianti. I sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con gradualità, aveva spiegato prima del vertice con Conte il ministro Speranza. Quindi, dopo un tira e molla estenuante durato giorni tra governo centrale, regioni, con alcune regioni del sud che chiedevano il passaporto sanitario, che però non esiste in realtà, è un'altra cosa così buttata lì sul tavolo che non esiste, perché non esiste una patente di immunità. Anche perché non è ancora chiaro nulla sulle recidive, sul fatto che il virus possa tornare o meno, cioè il virus è ancora un continente in larga parte inesplorato, quindi non esiste la patente di immunità. C'era chi aveva protestato dicendo che chiedere appunto patente di immunità e cose del genere sarebbe stato anticostituzionale, però insomma sembrerebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che tutte queste cautele siano venute a cadere e che quindi il 3 giugno si riapra l'Italia. E tutto questo mentre siamo ancora qui a chiederci come gestire il virus, appunto riaperture o non riaperture, vaccino o non vaccino. L'altro giorno su Washington Post è peraltro uscito un articolo in cui diceva che il virus non scomparirà sostanzialmente mai, neanche con il vaccino, e che semmai è destinato a perdere gradualmente potenza, come sembra che stia in parte già facendo, fino a diventare un banale raffreddore. Noi sappiamo che nei raffreddori che ci prendiamo durante l'anno ci sono almeno 4 coronavirus, cioè 4 virus che un tempo erano potenti magari come questo e che poi hanno perso potenza e sono diventati dei banali raffreddori. Quindi, mentre stiamo ancora qui a domandarci come gestire questa emergenza, in realtà è ancora mistero sulle origini di questa emergenza. Ora capisco che di suo non sia una cosa molto semplice capire dove, come e quando è nata un'epidemia, però è curioso come un paio di mesi fa sembrava che se ne sapesse già tutto sull'origine di questo virus e chiunque proponeva delle spiegazioni alternative passava per complottista, per propalatore di fake news, eccetera. Quindi la spiegazione era chiara: c'è il wet market, questi famosi mercati all'aperto cinesi dove l'igiene, diciamo, non è la priorità principale. Il wet market di Wuhan era l'unico e il solo responsabile della diffusione del coronavirus. Chiunque mettesse in giro qualsiasi altra voce, compresa quella della eventuale responsabilità del centro di Wuhan, che sta in realtà a pochi chilometri da questo mercatino e in cui si studiano, guarda caso, proprio coronavirus, chiunque sostenesse qualcosa del genere era un pazzo complottista. Adesso scopriamo che, lo leggo sul Primato Nazionale, il cosiddetto wet market di Wuhan sarebbe stato una vittima del coronavirus piuttosto che la causa, secondo il Centro Cinese di Controllo e Prevenzione delle Malattie. Quindi i cinesi ci dicono che il wet market non c'entra niente con l'origine della epidemia. L'evidenza genetica avrebbe infatti confermato che il virus ha avuto origine nei pipistrelli cinesi prima del salto, il cosiddetto spillover agli umani. Ma quando sia esattamente avvenuta questa transizione ancora non è noto. Le autorità cinesi hanno precedentemente affermato che i primi casi di virus sono emersi in un mercato locale di frutti di mare a Wuhan. Ma uno studio sugli animali venduti lì esclude questa teoria, dopo che tutti i campioni degli animali sul mercato sono risultati negativi al coronavirus, il che significa che non potevano avere acquirenti infetti. Ora si scopre che il mercato è una delle vittime, ha detto ieri ai media statali cinesi Gao Fu, direttore del CDC cinese. Colin Carson, uno zoologo della Georgetown University, ha affermato che lo scoppio del coronavirus legato al World Market di Wuhan è stato probabilmente un evento di super diffusione, in cui una persona ha diffuso il virus a molte altre persone. È probabile che la rivelazione conduca ad un rinvigorirsi delle ipotesi che il virus sia scappato da un laboratorio di ricerca cinese. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato all'inizio di questo mese che ci sono prove sul luogo d'inizio della pandemia. Tuttavia, sia ricercatori statunitensi che cinesi sostengono che non ci sono prove a sostegno di questa teoria. La maggior parte dei 41 casi originali di coronavirus segnalati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a dicembre erano collegati al mercato di Wuhan. Ciò ha portato alla chiusura del mercato a gennaio e la maggior parte dei suoi 3.600 negozi erano già nuovamente aperti il 14 aprile. L'ultimo studio condotto da scienziati di Harvard, dell'MIT e dell'Università del British Columbia suggerisce che il virus stava probabilmente circolando a Wuhan prima che fossero riportati i primi 41 casi. Ciò rafforza la ricerca di gennaio pubblicata dal team di ricercatori cinesi sulla rivista scientifica The Lancet, che ha dimostrato che la prima persona affetta da coronavirus è stata probabilmente contagiata già ai primi di dicembre. Il paziente zero, la prima persona a contrarre effettivamente coronavirus a Wuhan, non è stato confermato, ma le autorità ritengono che potrebbe essere stato un uomo di 55 anni della provincia di Hubei, infettato il 17 novembre. Dunque ciò suggerisce che il virus si diffondesse indisturbato nella popolazione umana intorno a Wuhan per settimane prima dell'evento super diffusore. Quindi insomma sembra ormai abbastanza provato che il virus circolava già a novembre. Questo sembra quasi sicuro. La cosa che ovviamente va dimostrata è quanto le autorità cinesi sapessero di questa cosa. C'è stato in questi giorni uno scandalo scoppiato proprio su questo, perché l'astronauta Parmitano, l'astronauta italiano, ha detto che ha saputo in un'intervista ha detto che ha saputo della pandemia a novembre. E a novembre nessuno di noi sapeva della pandemia, e quindi la cosa è stata abbastanza, ha fatto abbastanza scandalo, tant'è che Parmitano è dovuto tornare su questa cosa dicendo che il suo è stato un refuso. Ha spiegato il perché, ha detto che in realtà gli astronauti utilizzano un sistema di conteggio del tempo che è universale, che va semplicemente da 1 a 365, e quindi cataloga così i giorni dell'anno senza fare riferimento ai mesi dell'anno solare, che come li conosciamo noi, e quindi è facile sbagliarsi. E poi ha fornito tutta una serie di altre spiegazioni. In realtà molti sono rimasti poco convinti dalla replica di Parmitano, perché intanto sì, è vero, gli astronauti ovviamente non conteggiano il tempo come noi, ma intanto hanno degli orologi in cui speciali fatti per gli astronauti, in cui è anche possibile orientarsi rispetto ai nostri mesi, punto primo. Punto secondo, sappiamo che non solo nel mese di novembre sono accadute varie cose nella stazione spaziale, per cui è un mese che è facile individuare nella mente di chi stava su quella stazione spaziale, ma è anche vero che ad esempio Parmitano ha lanciato dei messaggi per Natale, quindi pensando alla sua famiglia eccetera eccetera, quindi non è che gli astronauti solo perché stanno sulla stazione spaziale e hanno un altro sistema di riferimento anche per i giorni dimenticano completamente quelli che sono i mesi terrestri, per così dire. Del resto è facile sbagliarsi, mettiamo, tra novembre e dicembre. È un po' difficile sbagliarsi tra novembre e la fine di febbraio, perché noi abbiamo saputo ufficialmente del virus, o meglio, in Italia abbiamo saputo la fine di febbraio, magari in, il resto del mondo l'ha saputo un po' prima, verso gennaio, però insomma c'è un po' di tempo che passa dal novembre citato di Parmitano, peraltro citato in due occasioni differenti. Dopodiché, se vogliamo pensare male, possiamo pensare che gli astronauti siano stati avvisati di una cosa che il governo cinese già sapeva e che quindi le intelligence internazionali magari sapevano a loro volta. Non lo so, anche questa mi sembra una tesi un po' difficile da spiegare, nel senso che mettiamo che il governo cinese già sapeva già a novembre dell'epidemia, mettiamo che le intelligence internazionali avevano intercettato questa informazione, ora perché dirla agli astronauti che sono lassù? Che senso avrebbe? Cioè magari glielo dici quando sono rientrati, tanto più che insomma chi rientra dallo spazio deve subire dei procedimenti di quarantena eccetera, però non si capisce perché fare una comunicazione di questo tipo. Peraltro Parmitano dice che le comunicazioni terra-spazio sono tutte pubbliche, non so, immagino che se vogliono la possibilità di fare una comunicazione riservata ci sia. Mi sfugge il motivo per cui avrebbero dovuto fare questa comunicazione, peraltro di un dato che per l'appunto a novembre magari gli stati occidentali potevano già aver avuto, ma in forma assolutamente riservata, come un'informazione di intelligence, quindi non era una cosa di dominio pubblico. Mi sembra anche questa una visione un po' strana, però è strana anche effettivamente la visione fornita da Parmitano. Quindi si sommano tuttora le stranezze su questa storia. Abbiamo visto anche il primato nazionale stesso ha intervistato degli atleti che sono andati alle Olimpiadi militari di Wuhan, che mi sembra furono sempre in quel periodo lì, alla fine dell'anno, e ci parlano di questa strana atmosfera con strade deserte, quindi loro uscivano, c'erano queste grandi città cinesi completamente deserte, con tutte le persone chiuse in casa, e anche questa è una cosa abbastanza strana che contribuisce ad ampliare questa atmosfera di stranezza generale che aleggia su tutta la prima parte dell'emergenza coronavirus. Nel frattempo in Italia il giallo non è tanto ovviamente sull'arrivo del coronavirus nel nostro paese, che insomma abbiamo più o meno ricostruito, viene forse dalla Germania, ma diciamo nel nostro paese è secondario come sia arrivato, quanto piuttosto sulla tragedia lombarda, cioè su questa regione che è uno degli epicentri mondiali del virus e che tuttora, nonostante la situazione oggi sia abbondantemente sotto controllo, ha comunque un numero di contagiati ancora altissimo. Ma soprattutto ci si interroga sulla mancata zona rossa, inizialmente sulle zone del Bergamasco più colpite e che ha contribuito alla ulteriore diffusione del virus. Fontana è stato, cioè il governatore della Lombardia, è stato sentito dai PM che stanno indagando su questa cosa, e sembra che il PM gli stia dando ragione almeno sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Da quello che ci risulta è una decisione del governo. Sappiamo peraltro, dicono i PM, sappiamo peraltro che c'è stato un giorno in cui appunto c'era l'epidemia che si stava diffondendo in questi paesini facendo strage di anziani e di cittadini. Sappiamo che ci fu un giorno in cui, e questo lo dicono diverse testimonianze, ci fu l'esercito che arrivò in questa zona, quindi sembrava che da un momento all'altro si dovesse alzare il muro, quindi creare la zona rossa, non fare entrare e uscire più nessuno e quindi contenere l'epidemia, e poi non se n'è fatto nulla probabilmente proprio per colpa del governo. Questo non vuol dire ovviamente che non ci siano state colpe a livello regionale, appena l'epidemia si sia calmata e sia possibile ragionare definitivamente, sicuramente sul caso lombardo andrà fatta un ragionamento a 360 gradi per capire cosa si è sbagliato, e quindi i vari processi sia giudiziari che politici andranno sicuramente fatti. Ci sono una serie di responsabilità che si sommano tra loro, di sicuro qualcosa è andato storto e va indagato, però insomma c'è stata questa scelta tardiva della zona rossa che ha probabilmente contribuito alla diffusione massiva del virus, e che sembra essere proprio una scelta precisa del governo. Peraltro i maligni dicono che poco prima in realtà in Emilia erano state istituite delle zone rosse. Parliamo di una fase di qualche giorno successiva rispetto a quella di Codogno, quindi della primissima zona rossa. Poi ci sono dei paesini dell'Emilia Romagna che vengono isolati, sembra perché Bonaccini in persona alza il telefono, chiama Roma, fa la voce grossa con il governo, e quindi c'è un po' serpeggiato nelle settimane scorse l'idea che forse nella Lombardia leghista, nella Bergamasca padana, in qualche modo più orientata a destra, non dico si sia fatta apposta ovviamente a favorire la diffusione del virus, però ci sia stata una minore attenzione, forse perché c'era una regione meno amica e invece le regioni amiche sono state assecondate nelle loro richieste. Questa è un'accusa ovviamente molto grave, che però insomma prima o poi dovrà essere dimostrata, smentita o confermata, ma prima o poi dovremo affrontare sicuramente la questione. Nel frattempo, dal 20 giugno, grazie a Dio, ricomincia il campionato di calcio. Io lo so che quando parlo di queste cose c'è sempre il fenomeno di turno che sui social mi scrive sempre: ah, i miliardari, i mutande distraggono le persone dai veri problemi del paese, lo scandalo CSM, l'hanno fatto apposta per coprire Palamara. A parte il fatto che il caso Palamara è bello che è scoppiato adesso e il calcio riprende il 20 giugno, quindi non si capisce questa strategia diversiva, ha sicuramente sbagliato i tempi, ma poi a parte il fatto che il calcio è un comparto industriale di tutto rispetto per l'Italia e quindi va trattato in quanto tale, ma secondo me è anche un aspetto simbolico e culturale da preservare, non solo da una idea di normalità, anche se il calcio che riprenderà non sarà propriamente normale, ma ci riporta ai fondamentali della vita in qualche modo. So che per una lettura sociologica semplicistica parlare di calcio e di fondamentali della vita sembra assurdo, perché il calcio è semplicemente un gioco per miliardari viziati. Io non la penso così, penso che sia un ottimo segnale, o quantomeno insomma ci serve per distrarci, sì, ma distrarci è un'ottima cosa nella vita in realtà, non possiamo, se no facciamo la fine di quelli sempre incazzati che stanno su Facebook a chiedere la rivoluzione permanente, che poi quando gli chiedi 1.000 lire ti dicono no, non te le do, però se prendete le armi contatemi, insomma quelli mitomani psicopatici da Facebook che sono sempre pronti a fare la rivoluzione ma in realtà non fanno un cazzo tutta la vita e stanno lì a pontificare su chi si guarda le partite. Quindi ben venga il campionato di calcio, ben vengano le cose veramente importanti della vita. E, detto questo, con questa chiusura che farà incazzare più di uno, vi lascio a questo sabato, l'ultimo sabato di lockdown a quanto sembra, o quantomeno di chiusura regionale. Ci sentiamo sabato prossimo e nel frattempo vi lascio alla programmazione di RBN. E per quanto riguarda la rubrica del Primato Nazionale, la ritroverete ovviamente lunedì alla solita ora. Quindi, per quanto riguarda oggi, l'appuntamento è finito qui. Grazie a tutti, a presto.